Mondo alla radio, seconda parte del giovedì, e come sempre diamo il benvenuto ai nostri ospiti di airdayitalia.it, testata di Airday Italia Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio a Tiziana Tuccillo.
Buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, il tema di questa giornata riguarda l'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, che questa mattina ha presentato e ha inaugurato la sua scuola di specializzazione in discipline ambientali. Airday Italia era presente all'evento.
Sì.
Ci può illustrare cosa è avvenuto?
Allora, è stato un evento veramente molto molto interessante e anche emozionante, direi. Stamattina siamo stati appunto al Museo della Civiltà dell'Euro qui a Roma, che invito a visitare tra l'altro perché è davvero stupendo, non c'ero mai stata, dove l'Istituto Superiore appunto per la Protezione e Ricerca Ambientale ha inaugurato questa scuola di alta formazione per l'ambiente. La scuola si propone come uno strumento di eccellenza per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale che il nostro paese si trova davanti già oggi, ma se ne troverà purtroppo ancora di più in futuro. Era presente il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha tagliato simbolicamente il nastro per inaugurare questa scuola, ha presentato il programma della scuola la direttrice generale dell'ISPRA, la dottoressa Maria Siclari, che ha sottolineato quanto sia importante mettere la conoscenza a servizio della formazione. Questa scuola si impegna proprio a fare questo, a formare sia gli addetti ai lavori che i tanti studenti che approcceranno sia alle summer school che alle winter school. Il presidente dell'ISPRA, poi, Stefano Laporta, che a breve ascolteremo in un'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa, era evidentemente emozionato nell'annunciare finalmente l'apertura di questa scuola di specializzazione appunto in discipline ambientali, che è il risultato, ha detto, dell'impegno di tante donne e tanti uomini che si occupano di ricerca e di ambiente. E diciamo, sono tanti anni che si parla di questa scuola, quasi dall'inizio del 2000, e finalmente oggi si inaugura. Mi è piaciuta molto una definizione sua, ha detto: una scuola che insegna ad imparare a disimparare, quindi una sfida, un mettersi in gioco per la cura del nostro ambiente. Poi c'è stata una lectio magistralis del professor Andrea Rinaldo, che ha vinto il premio Nobel per l'acqua nel 2023 per le sue ricerche pionieristiche sulle reti fluviali e il loro ruolo nella diffusione di soluti, specie acquatiche e malattie. E poi dulcis in fundo, e concludo, l'emozionante performance del violinista Samuele Palumbo, che è un tredicenne di Cefalù, che però ha suonato con un violino realizzato con i resti di legno di barconi di migranti di Lampedusa. Un violino che è stato tra l'altro realizzato nel carcere di Opera in Lombardia.
È una realtà che conosciamo molto bene e seguiamo molto spesso anche con Vatican News. Allora, ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Stefano Laporta, presidente dell'ISPRA.
La scuola nasce dall'esigenza di creare un polo formativo e di ricerca a livello nazionale che fosse dedicato espressamente proprio allo sviluppo delle competenze da un lato specialistiche, ma dall'altro anche molto trasversali nel campo della tutela ambientale e della sostenibilità. Quindi l'idea della scuola è il riconoscimento di una centralità, della centralità della formazione ambientale, che attraverso un approccio sistemico, che è quello appunto che la scuola può dare, può essere anche lo strumento per discutere le tradizionali e consolidate competenze professionali che sono funzionali all'attuale modello di sviluppo, e anche proporre, perché no, nuovi paradigmi didattici utili alla formazione, come dicevo prima, di figure professionali che sono necessarie alla realizzazione di sistemi produttivi più sostenibili, una sorta di manager della sostenibilità. Quindi l'offerta formativa si incentra su tutte le tematiche di tutela ambientale, che sono poi le competenze, il core business del nostro istituto: tutela, conservazione, recupero della biodiversità, il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di consumo del suolo, la tutela delle risorse idriche, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio, la prevenzione e riparazione del danno ambientale, il monitoraggio delle matrici ambientali, il controllo e la vigilanza su impianti e infrastrutture, l'economia circolare, la neutralità climatica, la decarbonizzazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, poi tutta la parte di informazione ambientale e divulgazione scientifica, la produzione di sistemi cartografici, i temi appunto di stretta relazione tra ambiente e salute. Temi formativi che riguarderanno tutte queste materie e che saranno però elaborati annualmente proprio per rispondere a quelle esigenze emergenti e prioritarie e per fornire tempestivamente strumenti conoscitivi necessari ad affrontare le problematiche ambientali più urgenti che, come sappiamo, spesso si modificano nel corso del tempo e spesso si verificano anche fenomeni che non sempre siamo stati in grado di prevedere con anticipo. Destinatari di questi percorsi formativi sono i dipendenti della pubblica amministrazione, cioè sia centrale che locale, che si occupano a vario titolo delle tematiche connesse alla tutela ambientale, ma abbiamo voluto anche aprire la scuola ai policy makers e ai diversi stakeholders per un dialogo e un confronto costruttivo tra pubblica amministrazione, mondo dell'imprenditoria, quindi imprese, e anche il terzo settore. L'attività di diffusione della conoscenza ambientale si rivolgerà anche agli studenti universitari e ai giovani ricercatori attraverso la realizzazione di collaborazioni con le università, la realizzazione di summer e winter school, di percorsi di alta formazione, master e dottorati di ricerca. Quindi mi auguro veramente che l'idea da cui nasce la scuola e il modo in cui si svilupperà possano fare di questa scuola un luogo in cui possano svolgersi quel dialogo e quel confronto tra attori differenti, e proprio questo dialogo di ogni comunità scientifica, e costituire quindi un ponte tra ricerca, territorio e imprese per la tutela dell'ambiente, sì, per lo sviluppo sostenibile, ma anche per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche proprio per raggiungere questi obiettivi.
Giuliano Giulianini, perché c'era bisogno di questa scuola di specializzazione?
Guarda, riprendo quello che ha appena detto il presidente dell'ISPRA, alla porta. Pensiamo a quante amministratori, amministrazioni pubbliche, ma anche tecnici delle regioni, del comune, delle province. A Roma ci sono anche i municipi che hanno degli uffici tecnici. Tutte queste persone magari si sono laureate anni fa o decenni fa, e quando il territorio era completamente diverso, ma anche i problemi legati al territorio erano completamente diversi. L'ISPRA mette a disposizione tutta l'amministrazione pubblica, ma non solo, anche, per dire, dei tecnici delle grandi industrie che vogliono localizzarsi su un territorio. Tutta la massa di conoscenza del territorio, dei problemi del territorio, ma anche delle soluzioni, per fargli questi corsi, e così quando bisogna, per dire, sistemare una frana, ricostruire una strada alluvionata o semplicemente impiantare un nuovo centro commerciale in una zona nuova, chi ha il compito di rilasciare nulla osta, fare studi, si può aggiornare con l'istituto che conosce il territorio italiano meglio di chiunque altro. Poi c'è tutta la parte universitaria. Immaginate dei neolaureati che hanno fatto, non so, geologia, e magari vincono un concorso per non so, un posto di lavoro in un luogo che è in un territorio caratterizzato da vulcanismo. Magari non era nel loro piano di studi, ma si possono aggiornare. Questa è l'importanza di una scuola di alta formazione.
No, e poi lo vediamo anche con quello, poi ne torneremo a parlare anche in seguito, quello che sta avvenendo poi sul territorio italiano, no? con le alluvioni, con sì, tutto quanto. Insomma, mi viene da pensare a un settore in cui ci sia più bisogno adesso di specialisti.
E di aggiornamento.
Tiziana, riguardo l'ISPRA si parla anche di quelli che sono i progetti che concreti che l'istituto mette in pratica, in particolare non solo in Italia ma riguarda un po' tutto il Mediterraneo.
Sì, abbiamo spesso parlato in trasmissione del progetto MER, che è Marine Ecosystem Restoration, che è una vasta campagna di studio delle coste e dei fondali del Mediterraneo che è finanziata dai fondi del PNRR. Le prime missioni in mare sono già partite. Nella scorsa puntata abbiamo appunto parlato del recupero delle reti fantasma, per esempio in diversi punti del Mediterraneo, della mappatura dei monti sottomarini, della Posidonia. Insomma, sono tanti i progetti. Nei prossimi anni la conoscenza approfondita del nostro territorio marino e costiero sarà proprio fondamentale per ripristinare gli ecosistemi danneggiati, prevenire gli eventi estremi e ridurre il rischio per le popolazioni che si trovano più soggette.
E allora ascoltiamo ancora il presidente dell'ISPRA, Stefano Laporta.
Il MER è questo importante intervento previsto in una delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il più importante progetto di difesa, tutela e monitoraggio del mare a livello europeo. Ad oggi è in via di completamento il rilievo topografico di tutta la costa italiana e a breve partiranno i voli per il rilievo batimetrico ad altissima risoluzione mediante questi sensori LIDAR che sono in grado di penetrare la superficie dell'acqua fino a 20, in alcuni casi anche fino a 50 metri di profondità. Ad oggi sono stati effettuati rilievi batimetrici dei primi due monti sottomarini, il Cimota e l'Ovidio, che sono al largo della costa della Calabria e di Pantelleria, sui 79 previsti. Noi con questo colmiamo a livello nazionale un gap di conoscenza, perché fino ad oggi conoscevamo 3 o 4 tra vulcani e monti marini sui 79 che sono stati censiti, e capiamo bene che in un paese come il nostro, che risente di un grave fenomeno generalizzato di dissesto idrogeologico, conoscere anche la realtà sottomarina, soprattutto in questo contesto, è davvero importante. Dentro la fine poi di questo mese partiranno i recuperi delle reti fantasma, che è l'altro problema, uno degli altri problemi a cui il progetto cerca di mettere mano. Le reti fantasma sono le cosiddette Gulf Net, cioè a largo di Siracusa. In tutto sono previsti ben 20 siti dove saranno recuperate queste reti abbandonate, favorendo il recupero, quindi il recupero del materiale da un lato, ma dall'altro, togliendole dai fondali marini dove sono state abbandonate, potranno favorire anche il ripristino degli ecosistemi che sono stati danneggiati. Quindi si tratta di un'attività complessiva: da un lato la mappatura dei nostri ecosistemi marini e costieri e profondi, che rappresenta un elemento essenziale di conoscenza e anche per poter fornire strumenti di pianificazione in termini di protezione dell'ambiente marino e di realizzazione di infrastrutture che possono sviluppare un altro segmento importante nell'ottica dello sviluppo sostenibile, cioè la blue economy. Pensiamo alle opere di difesa costiera, alle estensioni delle banchine dei porti, agli impianti eolici offshore e le relative connessioni a terra, ma dall'altro anche attraverso gli studi dei nostri fondali ripristinare quelle condizioni attraverso per esempio la piantumazione di letti di ostriche o di altre alghe ed elementi essenziali per la vita dell'ecosistema marino, che ne possono appunto garantire un riequilibrio, atteso anche l'impatto dei cambiamenti climatici, perché noi non dobbiamo dimenticare che in questi ultimi anni anche la temperatura del mare si è notevolmente innalzata e questo ovviamente determina degli squilibri.
In effetti il fenomeno delle reti fantasma è una di quelle cose a cui non pensa, no? Che sono poi i rifiuti del mare.
Sono la gran parte dei rifiuti del mare, l'abbiamo detto l'altra volta, il dato adesso non ricordo bene, ma era oltre il 90% dei rifiuti che sono sommersi in mare provengono dall'attività di pesca. Ora, non è una colpevolizzazione del settore, ma è oggettivo. In mare ci vanno i pescatori e quello che cade dalle barche si perde, si rompe, finisce sotto. Si chiamano fantasma proprio perché noi non le vediamo. Noi la plastica la vediamo galleggiare, l'olio, il petrolio purtroppo lo vediamo galleggiare e arrivare in spiaggia, ma quello che si inabissa è molto molto di più, è la grande massa. Immaginate reti, ammassi di rete grandi come palazzi, alcune sono lunghe decine di chilometri addirittura, se venissero svolte, che vanno a piombare su un fondale che non è sabbia come potremmo immaginare, ma è prateria, coralligeno. Come coralligeno è da dove viene fuori il corallo, cioè sono quegli organismi che danno vita ai coralli, alle barriere coralline. Quindi tutto questo, prendete una valle che vi piace in Toscana o qui nel Lazio e piantateci sopra 10 km di rete di plastica, tra l'altro neanche, non si fanno più in canapa come tanti decenni fa,
che bene o male
sono certo. Plastiche che distruggendosi in decenni e decenni diventano microplastiche.
Quindi cioè, tutto il mondo sottomarino è un mondo, ora senza arrivare agli abissi, per cui ci sono proprio dei problemi tecnici, io immagino, anche nel Mediterraneo, cioè tutto un mondo che è ancora sconosciuto, che cosa non sappiamo ancora.
Allora, tu hai detto una cosa interessante, senza arrivare agli abissi, ma anche il Mediterraneo ha degli abissi. Se noi prima parlavamo di montagne, ci sono 79 montagne sotto i nostri mari, non in tutto il Mediterraneo, sotto i nostri mari, che sono come gli Appennini. Quindi noi conosciamo, che ne so, il Monte Amiata, il Monte del Gran Sasso, però non conosciamo i 79 che stanno lì sotto. Cioè, hanno dei nomi, ma nessuno li ha mai visti.
Ma alte anche quante le Dolomiti, 2500 metri,
altissime.
Insomma.
Io non ho detto montagne a caso, sono montagne vere. E queste montagne sono come le vere montagne. Hanno a varie altezze vari ambienti, quindi avranno quelli di più profondi, quelli a mezza montagna e quelli della cima. E sono tutti ambienti per lo più sconosciuti, tutto da scoprire.
Tocca vedere poi se si riesce a piantare sotto a 2500 metri sotto il livello del mare una bandiera. Allora, tra gli argomenti di studio dell'ISPRA c'è anche il dissesto idrogeologico, l'abbiamo accennato prima, sì. Con quanto sta avvenendo poi in queste ore anche in Liguria, abbiamo visto ieri.
Sì, frane, allagamenti in Liguria.
Questo è la parte dell'altro contributo del Presidente. Ecco.
Sì, siamo nella stagione delle precipitazioni violente, siamo appunto in autunno e diciamo precipitazioni violente e anche siccità, perché qui abbiamo una situazione, un'Italia tagliata a metà in questo momento, no? Come dicevi tu, c'è la Liguria, è anche stato attivato il MOSE a Venezia, insomma al nord c'è una situazione di precipitazioni incredibile, invece al sud abbiamo siccità. Diciamo che è una situazione di allerta. L'ISPRA è la principale fonte di studio del dissesto idrogeologico italiano e con i suoi rapporti periodici fa una grande opera di comunicazione e di allerta dei rischi anche e soprattutto a livello locale. E in questo estratto che ascolteremo a breve la Porta parla proprio di questo lavoro che è veramente certosino per conoscere i fattori di rischio del nostro paese.
E allora ascoltiamo nuovamente il Presidente dell'ISPRA.
Questa è una bella domanda. Allora, la situazione non è una situazione semplice e sicuramente non è una situazione rosea. Il contributo che ISPRA dà è un contributo, mi permetto di dire, molto importante sotto il profilo della conoscenza, del monitoraggio e dell'aggiornamento di questi fenomeni che sono peraltro in continua evoluzione. Alcuni si aggravano, soprattutto pensiamo alle frane, per il susseguirsi di eventi estremi, ovvero se ne innescano di nuove. Quindi conoscerle per poterne poi verificare in qualche modo il movimento, lo sviluppo, ci aiuta a prevenire conseguenze dannose nei futuri eventi che purtroppo si potrebbero verificare. Tenendo conto che il rischio naturale zero non esiste, nel senso che noi possiamo lavorare per prevenire, gestire al meglio le emergenze, limitarne le conseguenze più tragiche e dannose, anzi dobbiamo lavorare per questo, ma non potremo mai evitare e prevenire che un evento naturale estremo o meno si possa verificare, non riusciremo mai a impedire per esempio che si verifichino i terremoti. Ma tornando alla sua domanda, sul fronte per esempio delle alluvioni, ISPRA pubblica un rapporto ad hoc, da cui i dati che emergono sono che l'estensione delle aree potenzialmente allagabili ammonta al 5,4% del territorio nazionale, nel caso di scenari di pericolosità, probabilità cosiddetta elevata, cioè soggetta ad eventi frequenti. E i comuni con almeno il 20% della propria superficie che ricadono in aree allagabili sono il 12,8% del totale dei comuni italiani. La popolazione in questo caso esposta al rischio va, diciamo, a seconda del grado di rischio alluvione stiamo parlando, va da un minimo di 2,4 milioni di persone, circa il 4% della popolazione nazionale, ad un massimo di 12,3 milioni di abitanti, che corrisponde, ed è un dato credo significativo, al 20,6% della popolazione nazionale. Sul tema del dissesto, noi pubblichiamo con cadenza triennale il rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia. L'ultima edizione, che è abbastanza recente, emerge che il 93,9% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni e erosione costiera. Abbiamo famiglie a rischio per quasi 548.000 famiglie, appunto, per rischio frane, e quasi 3 milioni per rischio alluvioni. Per quanto riguarda gli edifici, su un totale di 14 milioni e mezzo di edifici, quelli ubicati in area a pericolosità da frana elevata o molto elevata sono circa il 4%. Concludo con un ultimo dato: sono oltre 620.000 le frane censite nell'inventario dei fenomeni franosi in Italia, sempre curato dal nostro istituto. Il 28%, questo è un dato peraltro in evoluzione, sono fenomeni estremamente rapidi, caratterizzati quindi da un'elevata distruttività, spesso con gravi conseguenze anche purtroppo in termini di perdita di vita umana. Teniamo presente che ogni anno si verificano, si innescano circa un migliaio di frane nuove e qualche centinaio di eventi principali di frana che poi purtroppo causano conseguenze a volte luttuose, vittime, feriti, evacuati e poi danni ad edifici, beni culturali oppure a infrastrutture anche primarie di comunicazione.
Giuliano, come possiamo commentare questi dati?
Allora, sono tanti numeri, però chi è all'ascolto magari è interessato al suo proprio territorio, al suo quartiere. Io sono davanti a una pagina internet idrogeo.isprambiente.it, c'è la mappa dell'Italia, lo ripeto, idrogeo.isprambiente.it. www.ispraambiente.it. C'è una mappa dell'Italia dove si può zoomare addirittura a dove stiamo parlando noi, e io ti dico che qui intorno c'è già una situazione di possibile alluvione, che è vicino al Tevere, e di possibile frana, che è il Monte Ciocci, che è qui davanti al Colle Vaticano. Quindi ognuno di noi all'ascolto può andare su questo sito idrogeo.ispraambiente.it e guardare il suo proprio territorio e imparare cosa ha intorno.
Grazie Giuliano. Tiziana, che cosa si può fare per rimediare a questo degrado?
Abbiamo parlato di problemi sino ad ora, ma bisogna anche ribadire che le soluzioni esistono. Abbiamo conoscenze tecnologiche, capacità di rimettere in sicurezza le aree a rischio. Tra le pubblicazioni più interessanti e accessibili a chiunque c'è l'Atlante dei dati ambientali, appena aggiornato dall'ISPRA. È un volume molto completo che fornisce informazioni precise su suoli, le acque, la qualità dell'aria, il clima, i rifiuti, l'energia, gli impatti ambientali di tutto il territorio. Quindi diciamo un atlante sì per gli addetti ai lavori, ma possiamo andare tutti a controllare alcuni dati, a informarci, e da queste informazioni gli amministratori e i tecnici di oggi e del prossimo futuro possono appunto pianificare e avviare il ripristino dei territori.
E allora sentiamo su questo il presidente dell'ISPRA La Porta.
Questa pubblicazione, l'Atlante dei dati ambientali, ha lo scopo di offrire una panoramica dei principali dati ambientali in Italia attraverso mappe che ne mostrano proprio la distribuzione sul territorio. Quindi l'obiettivo è quello di fornire informazioni territoriali sempre più accurate ed aggiornate su suolo, acqua, biodiversità, aria, clima, impatti ambientali delle attività umane, ma allo stesso tempo vogliamo anche aiutare tutti quanti i nostri concittadini a prendere coscienza delle sfide ambientali che ci attendono, anche in un'ottica positiva, non sempre negativa, ma anche della necessità di ripristinare gli ecosistemi degradati. Peraltro questa edizione dell'Atlante tiene in considerazione anche quanto è stato previsto dal recente regolamento europeo sul ripristino della natura, il cosiddetto regolamento sulla Nature Restoration Law, che è entrato in vigore da pochi giorni, da poche settimane, e in base al quale dovremo assicurare il ripristino delle aree degradate terrestri e marine. Ricordo che i regolamenti comunitari sono disposizioni immediatamente esecutive per gli Stati membri, quindi non hanno bisogno di una legge come per le direttive che le trasponga nell'ordinamento nazionale. Questo regolamento richiede che non ci sia nessuna perdita netta di spazi verdi e di copertura arborea nelle aree urbane fino al 2030 e un costante aumento della loro superficie totale a partire dal 2031. Questo evidentemente richiede un grande sforzo anche da parte delle realtà locali, regioni e comuni in termini di pianificazione appunto urbana e territoriale. Questi ecosistemi, di cui si può leggere nell'Atlante, sono stati mappati per tutti i comuni italiani, che quindi con il ripristino e l'incremento della vegetazione potrebbero migliorare anche la resilienza e l'adattamento delle aree urbane, per esempio sfruttando proprio quella capacità propria delle aree verdi e degli alberi di trattenere e rallentare per esempio il ruscellamento dell'acqua in occasione di pioggia intenso, ridurre, questo ci aiuterebbe durante in occasione di fenomeni di alluvione, di eventi franosi, o anche di ridurre la temperatura in qualche modo, di renderla anche più sostenibile durante le ondate di calore estive, che purtroppo anche queste sono sempre più frequenti sul nostro territorio nazionale, che rappresenta un hotspot purtroppo per quanto riguarda proprio il tema dei cambiamenti climatici.
Pochissimo tempo per i saluti, Giuliano, quindi il territorio si può recuperare?
Sì, io vorrei lasciare la trasmissione con un messaggio positivo. Abbiamo parlato di tanti problemi. Il territorio è come la casa: se il rubinetto perde, se il pavimento è rotto, se il soffitto è ammuffito, si può recuperare, anzi si deve recuperare, e c'è anche un'economia intorno a questo. Ci sono incentivi, ci sono aziende che lavorano, lavoratori, nuovi lavori, quindi è tutto possibile, non sono soldi persi questi messi sul territorio, mettiamocelo in testa.
E la cosa più positiva di questa puntata è la buona vita a questa scuola, che è nata, di specializzazione in discipline ambientali, una scuola di livello nazionale che risponderà in modo sistematico e molto qualificato alle esigenze formative sui temi della tutela del nostro mondo dell'ambiente.
Ringraziamo Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini. Vi ricordiamo che potete vedere le versioni e ascoltare le versioni integrali delle interviste sul sito Earth Day Italia. L'appuntamento con Earth Italia è giovedì prossimo. Un saluto anche da Michele Raviare e da Luca Collodi, che è qui per le informazioni flash. A domani con il mondo alla radio.